Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Pretendere di parlare dello Spirito Santo in tre quarti d'ora, tenendo in considerazione il fatto che lui è il grande sconosciuto, è un'impresa veramente titanica. Per questo, solitamente, resta forti che amo parlare a braccio. Invece con lo Spirito Santo non si deve scherzare. Anche se Gesù ha detto, quando dovete parlare, non preoccupatevi delle cose che dovete dire, perché vi sarà dato lo Spirito Santo. Da una parte questo ci consola, dall'altra però ci invita a non tentare lo Spirito Santo, perché l'argomento è troppo scottante. Ma ha colpito moltissimo in Oriente, in Grecia, una frase che sono soliti ripetere gli ortodossi. Il Padre ascolta le nostre preghiere quando lo Spirito Santo muove le nostre labbra a lodare Cristo. E in questa frase c'è non soltanto la Trinità, ma c'è anche l'umanità. Il Padre, Abba, ascolta le nostre preghiere. Noi non sappiamo neanche quello che possiamo domandare. Vi ricordate? È Gesù che dice, lo Spirito Santo che geme in noi, lui sa ciò di cui abbiamo bisogno. Il Padre ascolta le nostre preghiere. Quando è lo Spirito Santo che muove le nostre labbra, e le nostre labbra sono le labbra di Cristo, perché siamo noi il Cristo oggi. A lode della Trinità, quindi umanità e Trinità sono condensate in questa bellissima preghiera. Adesso leggiamo assieme quel foglio che vi ho dato, una preghiera che ho scritto per l'occasione, e poi un po' la commento per poi entrare decisamente nell'argomento. Però prima mi interesserebbe sapere, per evitare di ripetermi più di tanto, chi di voi era già presente alla messa, perché ho parlato anche alla messa dello Spirito Santo. Alzi la mano chi era presente alla messa delle 6. Due persone, allora posso anche eventualmente ribadire alcuni concetti. Leggiamo assieme, almeno questo non c'è da cantare, chi canta bene prega due volte, chi stona bestemmia e traete voi le conclusioni, ma qui non cantiamo, diciamo assieme questa preghiera. Assieme. Apri la mia mente, Spirito Santo, amore, perché intenda il linguaggio dell'eterna parola, tesoro da cui trarre verità antiche e sempre nuove. Apri le mie labbra, spirito di intelletto e di consiglio, per cantare e lodare il santo nome di Gesù, mio Dio e fratello, mio scudo e fortezza. Apri il mio cuore, spirito di sapienza e di scienza, a una continua conversione, per gustare le meraviglie del creato, aderire alla follia evangelica, inebriarmi della parola e del pane di vita. Apri le mie mani, spirito di fortezza e di pietà, per tradurre in opere di giustizia l'affascinante proposta di fede che mi addita nel più piccolo dei fratelli, il mio Signore e il mio Dio. Ecco, quando scrissi questa preghiera avevo in mente il corpo umano, il corpo dell'universo, la Santissima Trinità. E la prima immagine che mi è venuta in mente poteva essere questo, che nella vita occorre armonia. Se voi pensate al capitolo decimo di Marco, quando Gesù incontra l'uomo ricco, versetto 21, il testo evangelico dice Gesù lo guarda, lo ama e gli dice di fare qualche cosa. L'armonia tra guardare con il cuore, ma guardare anche intensamente, la testa, coinvolto la testa, l'intelligenza, tutto. Lo guarda, lo ama il cuore. gli dice di fare qualche cosa, le mani, di andare, i piedi. Ecco, nello stesso momento, in questo momento ho capito come mai ho detto, apri la mente, apri le labbra, apri il cuore, apri le mani. Proprio con questo schema, con l'idea che nel corpo ci sia armonia. Perché? Chi è lo Spirito Santo? È vita. Lo Spirito Santo è amore. Voi spero che abbiate letto la enciclica di Ratzinger, Deus Caritas Est. Questo Dio che è Eros, Agape e Filia. Ma proprio nello Spirito Santo ha questi tre volti. Il volto dell'Eros, cioè il volto della attrazione. Ciò che è bello, che attrae, che seduce. Agape, condivisione, un amore rivolto a tutti, compresi i nemici, una forma eroica quindi. E poi filia, l'amore corrisposto. Quale sia il più grande? Molti dicono che il più grande è l'agape, perché è esteso anche ai nemici. Più bello la filia, quando l'amore è corrisposto. Allora, questo Spirito Santo, questo amore, implica questi tre volti bene espressi nell'enciclica Deus Caritas Est. Ed è interessante vedere che subito dopo aver scritto questa enciclica, Ratzinger parlò ai giovani, era l'inizio della Quaresima, e disse: Dio vi ama di un amore erotico. Ratzinger. Dio vi ama di un amore erotico, vi chiama nel deserto per fare l'amore con voi. Il deserto, luogo dell'amore, vi chiama, vi seduce nel deserto. Questo è il nostro Dio, un Dio che è amante, amato, amore. Un amore che non è un sentimento, ma è una persona. Nella Trinità non esistono sentimenti vari. Il Padre crea il Big Bang. Cos'è il Big Bang? Passano le eternità, no? Quando arriva la pienezza dei tempi, questo Dio sempre più carico d'amore, gli scoppia il cuore, questo è il Big Bang, gli scoppia il cuore e c'è la creazione. Dio Padre che crea. Dio Padre che pensa al figlio, ma il suo pensiero non può essere una cosa astratta, in Dio tutto è persona. E tra padre e figlio intercorre un amore che non è un sentimento, è una persona, è con lo Spirito Santo. E poi è bello pensare che nella Trinità siamo coinvolti anche tutti noi. Per esempio, quando parlo ai ragazzi, non so se mi capiscono, ma perlomeno io la butto là, dico, sapete chi è l'angelo custode? Se in Dio tutto è persona, se in Dio tutto è sostanza, se in Dio tutto è concretezza, quando nasce un bambino, Dio concepisce un progetto d'amore per questa creatura sua. E questo progetto d'amore non può essere un sentimento, non può essere qualcosa di astratto, è un angelo, è un angelo. Ecco, l'angelo custode è il progetto d'amore che Dio ha per ciascuno di noi, perché nella Trinità niente ci può essere di astratto. Quindi l'amore non è un qualcosa, è una persona. Amando io ricevo lo Spirito Santo, quando sono amato lo ricevo, amando lo comunico. In ogni aspetto, in famiglia, che dovrebbe essere proprio il luogo dove è più palpabile l'amore, in famiglia. Nel rapporto di coppia, quando papà e mamma fanno l'amore, si comunicano lo Spirito Santo e frutto del loro amore, al momento opportuno è il figlio. Nell'amicizia, ecco, già vi citai una volta Davide e Jonathan. Davide, il santo re Davide. Jonathan, il figlio di Saul. Si amavano tantissimo, si chiamavano l'un l'altro su diverse colline, scendevano a valle e prima di abbracciarsi si inginocchiavano perché Dio era in mezzo a loro, bellissimo. Si comunicavano lo Spirito Santo, si comunicavano l'amore. Ecco, ogni forma d'amore è comunione nello Spirito Santo, ogni forma d'amore è dono reciproco dello Spirito Santo. Allora, con questa immagine, permettetemi, tenete sotto il foglio, permettetemi di spiegare qualche parola, anche se di per sé sembrerebbe ovvio. Apri la mia mente, Spirito Santo, amore, perché intende il linguaggio dell'eterna parola. San Gregorio Magno che dice che la parola, il verbo, la Bibbia, cresce assieme con noi, più noi l'approfondisce, dice eloquia domini cum legente crescitur, la parola, l'eloquia, crescitur, aumenta ogni volta che viene pronunciata, bellissimo, no? I sacerdoti o anche i lettori che pronunciano la parola, noi che l'ascoltiamo, il parroco che la spiega, la fa crescere e ognuno lascia la sua impronta, parola che è anche difficile, ecco l'importanza della esegesi, l'importanza di studiare. Ed è bellissimo che quanto più noi approfondiamo la parola, tanto più tiriamo fuori cose antiche e sempre nuove. Ecco, mi ricordo quando in Nigeria, io che ero insegnante di morale, mi chiesero di fare esegesi, greco biblico e esegesi di San Giovanni, mi sono ritirato per 15 giorni nel deserto soltanto con il Vangelo. Avevo preso anche due libri di esegesi, Dodd e Snackenburg, che non l'ho mai neanche guardati, neanche aperti, perché ho detto no, mi deve bastare la parola. Cioè San Giovanni ha scritto per la gente e continuando a leggere per 15 giorni senza mai stancarmi, cercando di capire Giovanni con Giovanni, mi è uscito un libro che è lino, stasera sono modesto, Il maestro è là e ti chiama. Io non esperto in Bibbia, nel deserto, con la sola parola di Dio, sono riuscito a capire quello che magari tanti esegeti non hanno capito. Perché? Perché lo Spirito Santo aiuta. Se tu sei serio con la parola, lo Spirito Santo apre i tuoi orizzonti e si capisce Giovanni con Giovanni. E quello che dico per Giovanni vale anche per tutti gli altri. Però occorre anche un momento di studio, capire le parole, capire che valore aveva questa parola al tempo di Cristo, ed è lo Spirito Santo che ti illumina e ti fa vedere cose bellissime. Apri le mie labbra, spirito di intelletto e di consiglio per lodare. Ecco, la preghiera più bella è la lode. Il Signore sa ciò di cui abbiamo bisogno. E qualunque cosa tu domandi, è bello pensare che Dio ti promette lo Spirito Santo. Ta agia, le cose sante, o ton agion, lo Spirito Santo. Tu domandi qualsiasi cosa, hai paura che devi fare una grande operazione chirurgica, domanda lo Spirito Santo che ti aiuti, domanda finché vuoi, domanda la grazia, domanda il miracolo. Dio Padre ti dà lo Spirito Santo, ti dà molto di più di quello che tu domandi. Apri il mio cuore, spirito di sapienza e di scienza, ad una continua conversione, per gustare le meraviglie del creato. Sapienza, sapere, gustare la vita. Lo Spirito Santo è colui che ti fa vedere le cose belle. Umanamente parlando puoi essere triste, hai una vita difficile, sempre con la valigia in mano, non faccio nessun riferimento, anche se un momento fa, quando facevo la valigia per andare via, mi rincresceva, mi seccava, mi trovo abbastanza bene, non vi dico di più per non montarvi la testa, però ci sto bene evidentemente, c'è un amico che mi vuol bene, mi aiuta, mi piace parlare, e l'idea di 3 giorni da una parte, 3 giorni dall'altro, 3 settimane dall'altra, continuo avanti e indietro, sempre con la valigia, uno si stanca. Stanco dei viaggi, stanco di... Però, ecco, capisco che è lo Spirito che mi manda da una parte o dall'altra per qualche cosa. Non per convertire voi, voi siete più santi di me, ma per convertire me stesso. So che questo tipo di vita che sto facendo mi aiuta ad approfondire la parola, mi aiuta ad essere serio, mi stimola ad essere un po' più convincente. Ma ecco, di questa parte della preghiera, la parola che dovete sottolineare è... conversione. È una chiamata continua. Conversione, è la quinta volta che lo ripeto in questi giorni, ma vorrei che proprio rimanesse in mente. La conversione è tipica dei buoni, soltanto i buoni si convertono. Ecco, oggi parlavo con Don Vittorio di Marco Guzzi, casomai ve ne parlerà lui, perché se vado avanti con questo ritmo, avendo 125 pagine da fare stasera, non so dove arrivo, però guardate, dirò soltanto lo schema. Don Vittorio c'ha il testo, ve lo darà lui, no? Marco Guzzi, lo potete trovare su internet,
ha degli articoli bellissimi,
ha dei libri molto belli di introdurre a lui, ma l'idea di fondo è questo, che noi per vivere da cristiani dobbiamo discendere agli inferi, morire con Cristo, discendere agli inferi, convertirci continuamente per dopo vivere nella gioia. Ed ecco uno dei libri più belli suoi, darsi la pace, darsi la pace. Il nostro cuore è sempre inquieto, Sant'Agostino, no? Il nostro cuore è sempre inquieto, abbiamo bisogno di darci pace, e la pace esiste quando lo Spirito Santo abita dentro di noi. Apri le mie mani, spirito di fortezza e di pietà, per tradurre in opere di giustizia l'affascinante proposta di fede. E qui un po' si riassume tante idee espresse: la fede senza le opere è morta. Siamo dei privilegiati ad avere la fede, siamo obbligati a comunicarla agli altri, cominciando dalla famiglia, prendendo niente per scontato, poi la parrocchia, la comunità dei fratelli, poi il paese, e poi allargare sempre di più ogni persona che incontriamo, gli immigrati, tante persone che vengono dall'estero e non hanno la nostra stessa religione. Noi cosa facciamo? Semplicemente testimoniamo, sì, ma parliamo anche i segni e le opere. Durante l'ultimo sinodo sulla nuova evangelizzazione, un vescovo ha posto la domanda: ma non è più che sufficiente la testimonianza delle opere, no? I segni parlano in maniera molto più chiara, evitiamo il proselitismo. E un altro si è alzato per dire: ma piantala, bisogna anche parlare, il segno può essere neutro. Tu non sai perché tu poni un determinato segno. Io pongo questo segno perché ho incontrato Cristo, il quale Cristo, e lì apre tutto il discorso di fede. Specialmente in famiglia, non date per scontato che i figli e i nipoti capiscono che tu vieni a messa. Devi tornare da messa stante, di il volto trasformato, trasfigurato, ma poi devi anche dire: che bello, oggi Don Vittorio a predica ha toccato questo argomento. Questo era il Vangelo, e parlarne a tavola. Certo, millesima volta, se a tavola c'è la televisione, l'eterno riposo dona loro il Signore, la comunicazione non ci può essere. Ma se andando all'Eucaristia ti si è infiammato il cuore, non ardeva forse il nostro cuore? Se il cuore è stato infiammato, se il corpo di Cristo ti ha illuminato, se la parola del predicatore, del sacerdote celebrante ti ha entusiasmato, tu sei obbligato a parlarne. Questa era la preghiera iniziale. Adesso la premessa. Il privilegio di avere Dio come amico. E mi spiego con un esempio, anziché fare della teoria. Ero in Nigeria. Oltre a insegnare in seminario, mi chiamavano ordinario degli italiani all'estero, cioè uno che ha dei poteri di dar la cresima, e era un po' il responsabile degli italiani. Quando cominciano a darti degli incarichi, te ne buttano addosso uno l'altro, no? E siccome avevo pochissimo tempo a disposizione, insegnavo anche all'università, allora gli italiani, pur di avermi, facevano di tutto, addirittura venivano a prendermi in elicottero, come il Papa, per evitare che perdessi tempo nei viaggi. Una volta dovevo fare le cresime in una zona abbastanza lontana, circa Enugu, 800 chilometri da Ibadan, dove abitavo. Ed ecco allora che questi italiani, quei tempi, no? Inizio degli anni 70, erano pieni di soldi, quindi, e volevano far bella figura con i figli che dovevano essere cresimati, hanno preparato di tutto, al di là di tutto, una bella cerimonia, addirittura la banda, musica, gli africani vestiti in costume che danzavano, per ricevere l'uomo di Dio che dovevo essere io a dare la cresima. Allora, prima dico, vorrei vedere i ragazzi per parlare un po' con loro e ho visto che qualche idea sulla crisma ce l'avevano, cioè il catechismo era stato fatto, no? Quindi mi sono un po' rasserenato e poi dico, però adesso coinvolgiamo un po' i genitori e i padrini e dissi, sono contento di vedervi così numerosi, così contenti, no, per fare una bella festa, perché lo Spirito Santo è importante, però cerchiamo di far emergere in un dialogo che volto ha questo Spirito, che immagine avete di lui, chi è questo Spirito Santo? Nebbia in Valpadana. I ragazzi facevano sì, silenzio, la gente, no, vi domando, dai, chi è lo Spirito Santo? Niente. Oh, ma non sto scherzando, non vado avanti finché salta fuori una risposta. E uno dice, e allora buonanotte, per dire, adesso qua. E siccome insistevo, ecco un romano, tanto per finire il discorso, dice, padre, er figlio, è lo Spirito Santo, sarà la mamma del figlio. Quando uno risponde, diversamente da come faccio io, quando uno risponde, tu devi cercare di incoraggiarlo, non è giusto dargli un botto, no? Cerchi quella pepita dello Spirito Santo, quell'anima di verità che c'è in ogni affermazione. Bravo, perlomeno hai capito che in ebraico Spirito Santo è femminile. Ruach, Spirito Santo, è femminile. La Spirita Santa in ebraico. E da lì ho cominciato a vedere quello che potevano dire. Non ho voluto colpevolizzare e mi sono ricordato anche di quello che diceva San Paolo, che una volta andò in una comunità e disse, avete ricevuto lo Spirito Santo? E la risposta fu, non sappiamo neanche che esista quella realtà che tu chiami Spirito Santo. Allora la predica comincia così, quindi è un racconto nel racconto. 1973. Parto, padre Ehring mi ha inviato, avevo sempre studiato in latino e in francese e il posto era inglese. Dico a mia mamma, mi manderebbero là, ma ho un po' di problemi con l'inglese. Lo leggevo per conto mio, ma l'avevo mai praticato, no? E mia mamma, prega lo Spirito Santo, pregalo tanto. E una parentesi nelle parentesi. Questa è sempre stata un'affermazione di mia mamma che ti rimane nella mente. Ricordatevi che le cose che voi dite ai vostri figli sono quelle che rimangono. Io mi ricordo quando ero piccolino, sapevo le cose. Sono sempre stato il primo della classe, modestamente, però mi seccava a parlare. Che voi ci crediate o no, ero e sono estremamente timido. Non ridetemi in faccia, io sono timido. E il fatto di essere aggressivo è per vincere la timidezza. E mia mamma diceva sempre, prega, prega, prega tanto lo Spirito Santo. Tu prega per me, preghiamo assieme. E giù a manetta a pregare allo Spirito Santo. E nel giro di 3 mesi, mi sono accorto che potevo esprimermi bene in inglese. Però, per bene che tu esprima in inglese, ecco la sfortuna. Il primo giorno che dovevo fare la prima uscita pubblica, davanti a 500 studenti, a tutti i colleghi, miei colleghi di insegnamento, una parrocchia immensa, era proprio il giorno di Pentecoste. Amici, se è difficile parlare dello Spirito Santo in italiano, pensate voi in inglese? All'inizio. Allora, mi ricordo, no? Come italiano uno parla con le mani, no? L'ho cercato di far così, di far capire la Trinità, no? Così. Allora, amici, my friends, God is love, Dio è amore. Beh, questo riuscivo a dire, no? E allora dicevo, il padre, il grande amante, il figlio, l'amato, e lo Spirito Santo, lo facevo circolare, no? Non convincevo per niente me stesso, l'ho provato in altro modo, no? E giù, e giù, e giù, sudavo freddo, ma il caldo non mi ha mai dato fastidio, ma sudavo di un nervoso indicibile, no?
Solitamente nel sistema anglofono il sacerdote, finita la messa, va in fondo alla chiesa e dà la mano a tutti, no? Saluta, è bello questo, spero che Don Vittorio lo faccia anche lui. Esce dalla mano a tutti come se fosse un padre eterno. Cioè. E tutta la gente ti fa complimenti. Fantastic sermon, fantastico discorso. Tutti dicono discorso bellissimo, padre. Io per evitare di far dire delle bugie alla gente, non sono andato in fondo alla chiesa, sono scappato dalla sagrestia e sono andato nel giardino dove c'era una grande croce, mi sono buttato per terra, di quanto mai ho deciso di venire in Africa. Ci stavo così bene su, eccetera, no? Ero lì così, come Cristo nel Getsemani, arriva un bambino di 8 anni e mi dice, padre, lei è molto bravo, ma io non ho capito chi è lo Spirito Santo. Però con i bambini è più semplice, no? Allora dico, vieni qua. Have you got a father? Hai un papà? Yes, father. Vuoi bene? I love him. Have you got a mother? Hai la mamma? Yes, father, I love her. Hai dei fratelli? Sì, lui amava tutti. Anche quella capra che gli dava il latte e quella gallina che 2 o 3 volte per settimana faceva l'uovo, che perché ti rende la bocca dolce. Mi ricordo tutto come se fosse ieri quello che ho visto questo bambino, no? E ringraziava il Signore, lui amava tutti. Guarda, sai che anche i preti hanno un cuore. Anch'io ho un papà, una mamma e voglio tanto bene, ho degli amici. E poi potevo stare a Roma a insegnare, mi avevano chiesto di insegnare al Laterano una materia che non avrei fatto neanche morto. Comunque ho detto, ho lasciato il papà, la mamma, gli amici, l'insegnamento, perché mi hanno detto che i bambini africani sono poveri, fuori poveri, muoiono di fame e non conoscono Dio. Allora, potevo io stare, diceva il bambino, potevo io stare su in Italia sapendo che i bambini africani soffrono? No, dice no. Allora, sai che mi ha convinto a venire in Africa? Un mio grandissimo amico, lo Spirito Santo. E l'amico, è lo Spirito Santo è il mio amico che mi ha portato qua in Africa. Padre, questo è bellissimo. È andato a casa, un cobo, il cobo è l'equivalente di 10 lire, le antiche 10 lire, no? E ha detto, questo è per lei perché mi ha insegnato chi è lo Spirito Santo. Meno male. Passano 5 anni, la prima espulsione, mi dicono che devo lasciare la Nigeria, va bene, io ho convinto che tutto è grazia, la prima cosa che faccio, vado in chiesa a ringraziare il Signore. E lì, nel primo banco, c'era quel ragazzo, ormai 13enne, tutto, neanche farlo apposta. Stavo entrando in chiesa, mi ricordo ancora, avevo gli zoccoli, toc, toc, toc. E sto bambino, ormai ragazzo, che mi guarda, good morning father, con un bellissimo sorriso. E ha detto, what are you doing? Cosa fai qui? E era il momento che già anche gli africani si cambia la voce. I am praying, sto pregando. E chi preghi? The Holy Spirit. Ah, bene, ma perché preghi lo Spirito Santo? Perché devo prendere la cresima? Bravissimo. E chi è che ti ha fatto il catechismo per prepararti alla crisma? Emmanuel Devo Babatunde. Guarda, Emmanuel è più bravo dei miei studenti e senz'altro lui usa il mio stesso metodo, no? E ti avrà chiesto chi è lo Spirito Santo? Yes, Father. E quando ti ha chiesto chi è lo Spirito Santo, tu che cosa gli hai risposto? È l'amico di Padre Valentino. Il messaggio era passato. Spirito Santo, ripeto, siccome è già passato quasi mezz'ora, faccio soltanto lo schema delle cose e poi il testo ve lo fate dare da Don Vittorio. Lo Spirito Santo, soffio di Dio che anima e santifica l'universo. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'influsso dello Spirito Santo. È una preghiera bellissima che ci facevano dire in seminario, che a me piace tanto e spero la diciate anche voi. Diceva così: ispira le nostre azioni, Signore,
e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e il suo compimento. Io direi che questa preghiera ti fa capire che è lo Spirito Santo che precede ogni nostra azione, è lui che ci ispira. Io posso fare cose belle se lo Spirito Santo me le suggerisce. Quindi all'inizio c'è lui, che mi ispira. Non so dove è lo Spirito Santo che mi ispira, è lo Spirito Santo che accompagna la mia azione, cioè mentre io sto agendo è lui che mi sorregge, e senza di lui cadrei nel nulla. E alla fine, quando ho terminato la mia azione, la gloria è sua, tutto è suo e anche mio. Allora, ispira le mie azioni, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. E mi porti al Padre. Dico Padre perché il nostro Dio non è il Dio indifferente di Aristotele che creò e se ne andrò. È un papà che ci dà lo Spirito Santo come caparra della nostra santificazione. Come quel Dio che è più intimo a me di quanto io lo sia a me stesso, secondo le parole di Sant'Agostino. Lo Spirito Santo è il Dio in noi, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. È Lui il Paraclito, bellissima anche l'immagine, il Paraclito è colui che ti sta accanto. Quando c'è un giudizio in tribunale, l'accusato ha diritto al Paraclito, cioè indipendentemente che sia colpevole o no, ha diritto al Paraclito, cioè uno che lo difenda, uno che lo incoraggi, uno che è lì vicino, che gli dica non aver paura, ci sono io. Ecco, questo è il Paraclito, è il Consolatore. Lo Spirito Santo è il respiro di Dio, che mi aiuta a pregare. Pregare come mandare e ricevere amore. È Lui che io comunico a te, è Lui che tu comunichi a me, ed è bellissimo essere amalgamati da questo Spirito Santo. A questo punto domandiamo a noi stessi: è Lui il Signore? Credo nello Spirito Santo che è Signore, è Lui il Signore della mia vita, cioè è il mio Dio, è Lui che sta al primo posto? Adultero, chi lo mette al secondo posto? È Lui al primo posto? Risorgo io abbandonandomi completamente a Lui, sapendo che Lui non soltanto è il Consolatore, ma è quel dono che mi è stato dato in remissione dei peccati. Vivo in virtù dello Spirito Santo le beatitudini, o sono ancora sul Monte Sinai? Un altro punto: lo Spirito Santo, estasi di Dio e presenza vitale per il credente, la marcia in più che gli orientali hanno nei nostri confronti è la devozione allo Spirito Santo, che manca in Occidente. E Ratzinger questo l'ha detto tantissime volte. Io mi ricordo che in due o tre incontri si parlava delle prospettive teologiche e il Papa continuava a dire: pregate lo Spirito Santo e fatemi delle proposte precise, specialmente quando abbiamo toccato il tema dei divorziati che chiedono di risposarsi. E il Papa ha detto: io non ho niente in contrario se voi vi decidete a dirmi qualche cosa in maniera abbastanza unanime. E ha detto il Papa: guardiamo gli ortodossi, in virtù della loro legge o economia, loro ammettono che uno possa sbagliare nel matrimonio, fanno un atto penitenziale, fanno un matrimonio dove non c'è lo sfarzo, ma c'è di mezzo anche proprio il richiedere continuamente perdono, ma perché loro fanno questo e sono cristiani, si è chiesto il Papa, perché loro hanno questa marcia in più legata allo Spirito Santo che noi non conosciamo. Se noi avessimo lo Spirito Santo, se facessimo circolare lo Spirito Santo, se lo Spirito Santo ci aiutasse a leggere i segni dei tempi, forse avremmo il coraggio di fare delle proposte. Amici, che proposte? Pensate, Udine, il paese di mia madre, 47% di divorziati. E
Pensate a Milano che ha superato il 50% di divorziati. Ma stiamo scherzando? Devono essere tutti esclusi dalla Chiesa? Che tu dica vieni in Chiesa, però non puoi fare la comunione. Non sto dicendo che potete farla o no, sto semplicemente dicendo una problematica che abbiamo proposto a Ratzinger. E Ratzinger ha detto studiatela. E la nostra risposta è stata questa, ma qualche idea noi le avremmo anche. Chi è che frena? La base. Sono i cristiani che frenano, che non vogliono leggere lo Spirito Santo. Come? Quella lì va a ricevere Cristo? Perché dico questo? Perché i vescovi tedeschi, si sono messi d'accordo e in particolari circostanze, sotto la guida di un bravo confessore, in coscienza potrebbero anche darti il permesso, ma deve fare un cammino lungo assieme. Ratzinger non è stato contento del fatto che abbiano preso questa posizione, perché preferiva che fosse tutta la Chiesa a prendere questa posizione coralmente. I nostri vescovi non vogliono e noi qui in Italia obbediamo ai vescovi. Però sto dicendovi, vedete la problematica e vedete l'atteggiamento che ha usato Ratzinger? Pregate lo Spirito Santo, arrivate a una conclusione, fate delle proposte precise, studiate ancora un po' la materia. E gli ortodossi pregano tanto lo Spirito Santo. E pregando lo Spirito Santo sono arrivati a una posizione che non è conforme a quella che abbiamo noi. E che lo Spirito Santo sia veramente l'anima della teologia orientale può essere espresso in questa frase, in queste frasi del patriarca Atenagora, è stato patriarca a Costantinopoli dal 48 al 78, un uomo intelligentissimo, guardate, la troverete sui fogli, per me questa è bellissima questa affermazione, guardate cosa dice Atenagora: senza lo Spirito Santo Dio è lontano. Senza lo Spirito Santo Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una semplice organizzazione. Senza lo Spirito Santo l'autorità è una dominazione, la missione è una propaganda, il culto una evocazione e l'agire dell'essere umano è una morale da schiavi. Ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del regno. Nello Spirito Santo Cristo è risorto e presente. Il Vangelo è potenza di vita. La Chiesa significa comunione trinitaria. L'autorità ha un servizio liberatore. La missione è una Pentecoste. La liturgia è memoriale e anticipazione. L'agire umano è divinizzato. Qui siamo nel divino. Senza lo Spirito Santo Dio è lontano, è il Dio dei musulmani, non è il Dio papà, è il Dio lontano, è il Dio di Aristotele se non c'è lo Spirito Santo, ma non ha niente a che fare col Dio di Gesù Cristo. Senza lo Spirito Santo Cristo rimane nel passato, è il Cristo storico, ma non è quel Cristo che sono io, che sei tu cristiano che mi ascolti. Quante volte ho detto io sono Cristo, non cristiano. Ma posso dire io sono Cristo perché in me abita lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo il Vangelo è lettera morta, anzi dà fastidio. Senza lo Spirito Santo la Chiesa è una organizzazione che crea problemi e quanti ne crea. L'autorità è dominazione. Se non fai emergere lo Spirito Santo si deve fare che cosa tu? La missione è propaganda, è un proselitismo negativo. Senza lo Spirito Santo il culto è una evocazione, cioè rimane qualcosa di morto, l'agire umano, una morale da schiavi. Si agisce per timore. Ma ecco allora, con lo Spirito Santo tutto si ribalta, semplicemente leggo senza commentare, il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del regno, Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, La Chiesa significa comunione trinitaria, l'autorità è un servizio liberatore, la missione è una Pentecoste, la liturgia è memoriale, e sapete come è memoriale? Non è semplicemente ricordo, è rendere vivo, la messa è memoriale, Cristo che torna a incarnarsi, a morire, a risorgere. È anticipazione, e l'agire umano è divinizzato. A questo punto domandiamoci, invoco lo Spirito Santo prima di ogni azione. Leggo il Vangelo in famiglia dopo aver invocato lo Spirito di sapienza e di intelletto. Mi rendo conto che senza lo Spirito Santo il mio agire è veramente morale da schiavi. Faccio l'ultimo punto, me lo lasci Vittorio? Spirito Santo, vincolo d'amore. Perché Spirito Santo, vincolo d'amore? Lo immagino con il Cristo risorto, che tra pochi giorni contempleremo, il Cristo risorto compare a Pietro. Voi sapete che Pietro l'ha rinnegato 3 volte, cioè totalmente, e Cristo gli fa quelle 3 domande. Domande che già una volta ho spiegato qua, quando facevo riferimento alla differenza tra agape e filia. Agape è un amore rivolto a tutti, compresi i nemici, lo dice all'inizio. Filia è un amore reciproco. Voglio vedere se vi ricordate le cose. La prima domanda che Cristo ha fatto a Pietro, domandandogli se lo amava, secondo voi, secondo il ricordo che avete, secondo voi ha chiesto agape o filia? La mamma del prete dovrebbe saperle le cose. E hai sbagliato. Allora, la prima domanda... Ma io pensavo che voi vi ricordaste le cose, avevo paura di ripetermi. Allora, la prima domanda che fa Cristo a Pietro non è mi ami, intendendo amore reciproco, mi accetti? Agapasme? Agapau, agapasme? E Pietro rimane scandalizzato, ma cosa stai raccontando? Cristo gli ha detto, agapasme, mi accetti, mi vuoi bene? L'aveva detto 3 volte, non voleva essere troppo esagerato. E Pietro risponde, filosse, fileo, sono innamorato di te, ti amo tantissimo, c'è un amore reciproco, no? No, perché tu l'hai detto di Cristo. Io ho detto, la prima domanda che fa Cristo a Pietro è, usa agape. È Pietro che risponde, fileo. Certo, Pietro, non imbrocchiare le carte adesso, Allora, Pietro dice fileo, filosse, filosse. Cristo riprende la domanda, come se dicesse, Pietro, non fare lo spaccone, io sono contento dell'agape, e torna a dire agapasme. E Pietro, ma Cristo, non bestemmia perché è proprio Cristo davanti a lui, Cristo, filosse. Sono innamorato di te, ti amo tanto. Soltanto la 3ª volta sembra dire, guardate il tono, veramente? Fileisme? Veramente Pietro? C'è veramente questo? La 3ª volta però, non la prima. Ma che mamma c'hai tu? La 3ª volta soltanto dice, veramente mi vuoi bene? E allora comprendiamo la risposta, ma se sai tutto perché non domandi? Tu sai che io sono innamorato di te. Ecco allora l'Occidente che in base a questa, sviluppa queste risposte, no? Lo Spirito Santo che è vincolo d'amore, unisce il Padre, unisce il Figlio nel vincolo dello Spirito Santo e quel Dio amore che unisce Padre e Figlio, unisce tutti noi e ci forma Chiesa e ci forma il corpo di Cristo. Vincolo d'amore, concludo con un esempio, perché così almeno sono abbastanza nel tempo e poi vi lascio la possibilità di fare 3 domande. Una volta ero a Tese, quando ero giovane andavo là, ad esempio, mi piaceva tantissimo perché si radunavano masse enormi, specialmente nelle feste solenni di Natale e Pasqua. Ci potevano essere anche 30.000 giovani che venivano da tutte le parti del mondo per passare la Pasqua o il Natale lì con i frati. E c'era una tenda immensa, c'era soltanto una messa alla domenica, mentre durante tutta la giornata c'erano continuamente quei canti come mantra, laudate, omnes gentes, bellissimo, no? E a me piaceva soprattutto dopo la messa, la grande messa, no? Mi piaceva girare perché mi sembrava che nell'aria veramente si sentisse lo Spirito Santo. Cioè, tanti giovani che pieni di vita, d'amore, cantano, 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 impregnano l'aria di Spirito Santo. Tant'è vero che una volta ho detto due parole, dicevo, c'è l'impressione di sentire l'Esprit Saint flotté dans l'air, come se lo Spirito Santo flotté, si sentisse il rumore delle ali, no? Dello Spirito Santo nell'aria. Allora, quando sapevo che magari c'era nessuno, allargavo le braccia per ricevere questa energia positiva e giravo di angolo in angolo dove c'erano delle bellissime icone. Una volta sotto l'icona di Rublev, la Trinità, vi ricordate quei tre personaggi bellissimi, no? Sotto l'icona di Rublev c'era un papà e una mamma, seduti per terra, mano nella mano, gli occhi chiusi e il bambino per terra che dormiva, no? Sembrava la Trinità, sembrava il presepio. Con la discrezione che mi caratterizza, misi la mia mano sulle mani di questa coppia, no? La quale aprì gli occhi, vide che sono un prete, sorrise, e io tenei la mano come quando faccio i matrimoni, che dico, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Gesù Cristo, il Dio dei nostri padri, vi benedica e vi renda fertili, possiate vedere i figli, i vostri figli fino alla terza, alla quarta generazione, e su di voi sia pace, e l'uomo non separi quello che Dio unisce, no? Così faccio i miei matrimoni, dando allo Spirito Santo la possibilità di inventare al momento. E loro sorrisero, ed ecco che io chiesi loro, provate a dirmi una cosa, che cosa provate in questo momento, in questa intimità così bella, in questo ambiente così fantastico, pieno di Spirito Santo? E fu bella la risposta, padre, quando concediamo a noi stessi il privilegio di pregare così, è più intimo e più bello che fare l'amore. È comunicarsi lo Spirito Santo, è il comunicarsi Dio e diventare sempre di più Dio. 50 minuti, mai stato così corto, allora fate la risonanza, sottolineate l'idea che più vi è piaciuta e poi eventualmente fate qualche domanda. Tenete sotto anche il foglio che vi ho dato, sottolineate l'idea che vi piace di più.
Apri la mente, Spirito Santo, amore, perché intende il linguaggio dell'eterna parola, tesoro da cui trarre verità antiche e sempre nuove.
Basta. Un altro? Comunque ti ho sentito, aderire.
Aderire alla follia evangelica.
Riferito soprattutto alle beatitudini. Non fare rumore, fra felice, non fare rumore. Sei un disastro.
Per cantare e lodare il santo nome di Gesù, mio Dio e fratello, mio scudo e fortezza.
Sì. Sì.
Armonia.
Armonia tra testa, cuore, mani e i piedi partono. Ancora labbra anche.
Apri il mio cuore per gustare le meraviglie del creato. Che bello. sinceramente una risonanza che qua non ho trovato.
Non fare la predica. Pam.
E allora, la preghiera senza Spirito Santo è una semplice, sono solo formule.
Una continua conversione.
Come?
Io sono Cristo perché in me abita lo Spirito Santo.
Concette vuol parlare.
Agapasme.
Stai parlando anche in greco adesso, lo Spirito sì. Santo ti sta agitando bene.
Che bello.
Lo Spirito Santo è il soffio di Dio che anima e santifica l'universo.
In Dio niente astratto.
Che bella quella dell'angelo custode, sì. Se non me lo dici tu lo dico io. Molto bella l'immagine dell'angelo custode.
Inebriarmi della parola e del pane di vita.
Aderire alla follia evangelica.
Adesso provate, per voi. Chi è lo Spirito Santo? Che immagine ne avete?
Allora, devo ammettere che è molto difficile, almeno per me, concepire l'idea dello Spirito Santo. Molto più facile è concepire Dio. A meno che non si intenda lo Spirito Santo parte integrante di quella sostanza unica, eterna e infinita.
Quindi non tirare parte fuori filosofia anche adesso.
No, no.
Io voglio che tu parli di te stesso. Come senti lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo lo sento vivo nel linguaggio, la parola. E mi rifaccio al verbo di Giovanni. In principio era la parola era Dio, la parola era presso di Dio, era Dio. Per me lo Spirito Santo è il linguaggio che ci permette di comunicare tra noi, di esprimere noi stessi, di crescere, di arrivare alle verità antiche e nuove, vecchie e nuove. Proprio la parola, il verbo, per me lo Spirito Santo è questo, almeno secondo la mia concezione, quello che c'è, questo mezzo, questo strumento che ci permette di vivere, di comunicare uno con l'altro.
Il verbo e lo Spirito Santo non è il verbo.
Pensiero, coscienza, chiamiamola come vogliamo, ma comunque è un concetto soggettivo.
Non è un concetto, perché stai bestemmiando.
No.
No.
No, perché ma il verbo, no. Cioè, lo Spirito Santo non può essere.
È un concetto, ma è una persona. Come lo senti tu? Lo senti lo Spirito Santo?
Come coscienza. Come cioè, coscienza. Che mi guida. Sì, coscienza sì, che mi guida, il mio io. Coscienza intesa come io, personale, soggettivo, e che mi stimola, mi guida, mi illumina, mi corregge.
Sì, sì. Va bene. Sentiamo un altro, perché poi ho un'altra domanda pesante da farvi.
Secondo me lo Spirito Santo è il tramite che Dio, che noi abbiamo con Dio.
Tramite cosa vuol dire?
Tramite nel senso è il canale tramite il quale ci possiamo mettere in comunicazione con Dio.
Bene. Un'altra immagine?
Dio niente astratto, quindi meno che mai lo Spirito Santo è la persona meno astratta. E io lo... C'è stato un momento della mia vita che io, un giorno dopo l'altro... l'ho sentito lo Spirito Santo, un giorno l'intelletto, un giorno la sapienza, un giorno il consiglio, un giorno la fortezza e così via. Sì, come un amico che...
L'hai sentito nei suoi doni.
Sì, l'ho sentito nei suoi doni, come una presenza concreta, come una persona. E quindi da allora prego più lo Spirito Santo che cioè, spessissimo dico Spirito Santo ti amo.
Cosa ha fatto lo Spirito? Beh, no, c'è un altro che voleva dire qualcosa giù là, poi faccio un'altra domanda io.
Per me è semplicemente un respiro.
Respiro, Ruach, oltretutto Ruach è Spirito Santo, è respiro, respirare Dio.
E quindi si può fare soltanto nel silenzio?
Sì.
Soltanto in quella forma, secondo me, si può avvertire.
Benissimo. Che cosa ha fatto lo Spirito Santo nei confronti di Cristo? Avete qualche immagine? Il rapporto Cristo-Spirito Santo. Datemi un'immagine o due.
Quando c'è il... viene tradotto male il... detto questo spirò. No, detto questo diede lo Spirito.
Comunicò lo Spirito. È la Pentecoste, secondo Giovanni, la Pentecoste è sulla croce. Comunicò lo Spirito. Benissimo. Un altro rapporto Spirito Santo-Cristo? Dai, cerca di ricordarlo. Come? Il battesimo? Sì, battesimo. Cosa capita al battesimo? Subito dopo il battesimo, che cosa fa lo Spirito Santo nei confronti di Cristo? Prima Cristo va a Giordano. Subito dopo lo Spirito cosa fa? Ma lo Spirito Santo che cosa ha fatto nei confronti di Cristo nel deserto?
Per essere tentato dal diavolo?
Ecco, il verbo greco usato per indicare che lo Spirito Santo spinge Cristo nel deserto non è lo condusse, come hanno tradotto i nostri vescovi. Ek ballein eis ton eremon. Lo scaraventò nel deserto. Perché secondo voi lo Spirito Santo scaraventa Cristo nel deserto? No, fermatevi sulla parola scaraventare. Non ve lo dico neanche io allora.
Forse perché da uomo non ci sarebbe andato. Quindi lo scaraventò per il discorso nel deserto, trovi tutte le tentazioni, il discorso di cui ci faceva cenno, no? Quindi dice, l'uomo Cristo non ci sarebbe andato, quindi lo Spirito Santo gli ha scaraventato, dice no, ci vai.
Brevissimo. Allora, un'altra cosa, proprio che sì, è concepito proprio dallo Spirito Santo, brevissima. Gesù a un certo punto dice una frase abbastanza scottante. Tutti i peccati vi saranno rimessi, eccetto quelli contro lo Spirito Santo. Cosa vuol dire? Com'è? E qual è la bestemmia contro lo Spirito Santo?
Sparmare, stare contro lo Spirito Santo, credere allo Spirito Santo. Qualcosa di bestemmiare, cioè qualcosa che non sia proposto.
Tutti i peccati vi saranno perdonati, eccetto... Non riconosce, sì, potrebbe non riconoscerlo, ma guardate, quando voi fate l'esegesi è importantissimo sapere quello che c'è prima. La frase in se stessa potrebbe anche non voler niente. Chi si ricorda il contesto nel quale viene posta questa frase, tutti i peccati vi saranno perdonati, eccetto la bestemmia contro lo Spirito Santo? E poi vediamo cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Dell'indemoniato? E dai, avanti, lo Spirito Santo ti sta illuminando. E cosa capita?
Come se si negasse la potenza di Cristo, che riesce a scacciare il demonio.
Cosa, quindi... cosa dicono gli altri di fronte al fatto che Cristo scaccia...
Esatto. Scaccia il nome di...
Di Beelzebul.
Esatto.
Benissimo. Allora,
e lui risponde, non è possibile
sì.
Perché...
Allora, il peccato contro lo Spirito Santo, il primo grandissimo peccato...
La pianti?
mi stai tormentando. Allora, il peccato contro lo Spirito Santo è trasformare quello che è bene in male. Di fronte a una cosa decisamente positiva, tu la leggi in maniera negativa. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Oppure potrebbe anche essere il non riconoscerlo, potrebbe essere anche l'apostasia, il dire, sapete cos'è l'apostasia, no? L'apostasia è, cos'è l'apostasia? Non riconoscere il Dio che tu sai essere vero Dio, non riconoscerlo. Quindi è il grande peccato contro la fede, no? E una volta che tu pecchi contro la fede, evidentemente quel peccato non... Secondo voi, ultima domanda, secondo voi, molte cresime che si fanno non sono un peccato contro, non sono una bestemmia contro lo Spirito Santo? Io ho smesso di fare le crismi quando mi sono reso conto di questo. Ero in Toscana, ho fatto una crisma a un ragazzo bravissimo che si era convertito, è stato molto bello, è durato 3 ore, eravamo a campo scuola, tutti ponevano le mani, è stata una festa enorme. Dopo di questo ho avuto l'intuizione, ma adesso non ne faccio più. Mi dispiace che a Crotone adesso il vescovo mi ha invitato a fare le crisime e sto pensandoci. È tanti anni che non le faccio più, perché? Perché ho visto che per la maggior parte dei giovani al nord la crisima diventa l'addio alla Chiesa. E allora la responsabilità della comunità, i genitori che insistono perché riceva a ogni costo la crisima, perché, perché, perché? Per dir ciao alla Chiesa? Se una classe di 25 ragazzi fa la crisima oggi e domenica prossima non viene a messa, per me la colpa è del parroco che l'ha fatto, ha bestemmiato contro lo Spirito Santo. Adesso Vittorio di qualche cosa. Ah?
Padre, perdonalo perché non sa quello che dice. Ecco la risposta immediata. Allora, c'è del vero in quello che dici, però bisogna stare molto attenti, perché se prendessimo questa deriva, allora significa che qui davvero possiamo tutti smobilitare, perché quante eucaristie allora che noi prendiamo, quante comunioni che noi facciamo dovrebbero farci diventare persone diverse e invece poi siamo punto e a capo sempre quelli. Quindi se il metro, se il criterio è quello, poi vengono, non vengono, fanno, non fanno, allora siamo molto attenti. Il criterio invece è un altro, il criterio è quello del seme, il criterio è quello della pazienza e non è del risultato immediato, perché se la nostra logica è la logica dell'immediato risultato, dell'efficienza subito, siamo fuori strada. E quindi quello che lui dice è giusto come provocazione, come paradossalità, nel senso non dobbiamo svendere i sacramenti, sono delle cose molto serie, quindi è giusto che ci sia una consapevolezza. Però è anche vero che il sacramento è sempre sproporzionato, è sempre una logica che non è quella commerciale, è una logica di eccesso, perché Gesù dà l'Eucaristia domani sera, lo rivivremo questo momento, Gesù dà l'Eucaristia a quelli che sapeva bene che l'avrebbero tradito, che l'avrebbero abbandonato, però lo stesso li chiama amici. E anche nei confronti di Giuda ha pazienza, manifesta un amore, non gli dice tu sei un ladro, non glielo dice, pur sapendolo. Quindi, allora, la logica della fede, la logica quindi anche dei sacramenti, è una logica di chi è già in partenza in perdita. E già si parte che si perde. Ma è la logica dell'amore. L'amore non ha mai non esige mai un rapporto paritario. L'amore va oltre. Ecco l'agape. L'amore va oltre. È un eccesso. È Maria che rompe il vaso di profumo che valeva 300 denari. 300 denari. Quindi dobbiamo impegnarci affinché quello che noi riceviamo possiamo sempre in qualche maniera poi metterci in cammino e cercare di corrispondere. Però attenzione a non entrare in dei sistemi che ci porterebbero fuori strada e che nella storia hanno portato anche a dei movimenti, ad esempio il giansenismo, per cui nessuno più era degno dei sacramenti. E ci sono stati dei secoli nella storia in cui si diceva proprio questo: non fatevi la comunione perché nessuno è degno di farsi la comunione. Anche nell'arte sono venuti fuori dei prodotti. Avete presente quei crocifissi che hanno le braccia strette, non allargate, ma le braccia molto strette, e quelle stavano a significare che la salvezza era per pochi, non era per tutti, ma era per pochi. Per pochi eletti, quelli che erano predestinati a salvarsi. Quindi, ovviamente, noi cogliamo sempre le provocazioni. Ho detto ieri che è un maestro dell'agopuntura, e quindi queste sue provocazioni ci aiutano, come vedete, a non dare nulla per scontato, a rivedere. Io da parte mia veramente ho avuto una delusione nei confronti qua di queste pecorelle terribili. E quante volte io l'ho detto, fatto dello Spirito Santo, agape, fileo, ma niente, ma sono mummie, non rispondono. Anche quelle con la barba, niente, non corrispondono. L'immagine mia dello Spirito Santo è quella del respiro. È quella del respiro. È il respiro di Dio. A me piace moltissimo. Perché indica la vita. Senza respiro non c'è vita. Allora, senza lo Spirito Santo saremmo delle ossa aride. Non saremmo capaci di vivere. E poi l'altra immagine molto bella è anche quella della colomba, che indica la tenerezza di Dio. Non dobbiamo avere paura di Dio. Scende su di noi come una colomba, quindi con la tenerezza, con la dolcezza, senza imporre la sua presenza. Difatti è chiamato il dolce ospite dell'anima. Non è un ospite violento, non è un ospite rompiscatole, è un ospite dolce, che come una colomba, ecco appunto le ali, come una colomba, scende su di noi e attende di essere accolto. Grazie a Don Valentino ancora.
No, grazie a te, grazie alla tua comunità. Adesso vado a Chieromonte Gulfi, li passerò in parrocchia e anche in un convento di clausura. Quest'anno è già la quarta volta che vado in conventi di clausura, la cosa mi piace moltissimo, perché vorrei lavorare un po' sullo Spirito Santo e il silenzio, lo Spirito Santo e il silenzio. No? Mentre vi ringrazio, vorrei concludere con un augurio, che siate tutti molto poveri. Il governo sta aiutandoci ad essere poveri, ma io vi dico la povertà, secondo il concetto delle beatitudini. E qui allora proprio lo Spirito Santo è all'opera, perché la prima delle beatitudini, ormai la conoscete a memoria, no? Makaroi, oiptokoi, pneumati, dativo di relazione, dativo limitativo, che non vuol dire in spirito, beati poveri in spirito, assolutamente no, poveri in spirito sarebbe una bestemmia contro lo Spirito Santo. Macaroi, beati, oiptokoi, quelli che si svuotano volutamente. To pneumati, in virtù dello Spirito Santo. O in altre parole, beati quelli che lo Spirito Santo rende poveri. Perché questa insistenza? Perché soltanto attraverso la povertà noi comprendiamo quel messaggio bellissimo della follia evangelica. Allora, in questo periodo, questi ultimi tre giorni, l'impegno si è un silenzio totale. Ratzinger è in un convento, io dal convento di clausura la pregherò per voi, voi gli uni per gli altri e un po' anche per me, in modo tale che arriviamo a godere di quella fede di cui vi ho parlato, che non è soltanto una marcia in più rispetto a chi non ce l'ha, la fede è proprio il motore. Quando un po' di anni fa dicevo, anche all'università, no, che chi ha la fede è una marcia in più, sistematicamente ero contestato. Adesso dico esplicitamente, la fede è il motore, e se non c'hai la fede non si va avanti, non si va avanti, non si va avanti. E allora un'altra immagine che mi ha detto Capovilla, dopo veramente la smetto, né? Posso? È facilissimo. Roncalli era patriarca a Venezia e sa che sua sorella sta morendo, no? Non prende la macchina per risparmiare, poveretto. Era molto più povero del presente Papa, molto più povero. Siete stati alla sua casa, l'avete vista? Non c'avevano neanche i servizi. Dovevano andare nella stalla per fare i loro bisogni, no? Lì ogni tanto doveva ricevere dei cardinali, un po' imbarazzato perché non aveva neanche i servizi, no? E allora mi diceva Roncalli, Capovilla, che durante l'andata era teso e continuava a pregare, pregava, pregava, speriamo, speriamo di vedere mia sorella, speriamo. Arriva invece, è già morta, poverino, no? E vabbè, fa il funerale e poi torna e dice Capovilla che a un certo punto questo Roncalli era lì da solo nello scompartimento, no? Era lì così, picchia al finestrino e dice paradiso, 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 paradiso. È interessante, quasi e se non ci fosse, dopo si rimette, no, 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 è il paradiso, è il paradiso. Capite che anche i grandi hanno dei momenti di debolezza. Se non ci fosse la fede, se non ci fosse la fede, ma guardate che dono immenso abbiamo. Allora ecco, questi ultimi tre giorni, dopo aver parlato tanto della fede, imponiamoci un totale silenzio, ma totale. Se proprio dovrei dire qualche cosa, la prima frase di ieri, parla, non chiacchierare. Arriviamo a godere la resurrezione frutto di questo silenzio che è il guardiano dell'anima, questo silenzio che è il presupposto di morire con Cristo e risorgere con Cristo. Forse è l'ultima volta che vengo, quindi ringrazio Uffici, perché tanto non, lui non mi invita, sono io che mi sono autoinvitato, perché lui non mi invita, allora forse è l'ultima volta perché sono discreto, allora non so quanto durerà la discrezione, però veramente grazie, grazie, grazie tanto e il Signore vi benedica tutti.
Giustamente l'ultima volta nel mese di marzo 2013 sicuramente. Buonanotte a tutti.